victoria. Gesù, Gesù, sei eterno nella tua maestà, re di vittoria. Gesù, Gesù, salvatore,
potente maestà, re di vittoria.
Gesù, Gesù,
grazie Gesù, accomodatevi. Elisabeth, vieni per favore. Abbiamo una testimonianza di Elisabeth. Sei contenta di venire?
Sì.
Oh, alleluia! Alleluia. Allora, Elisabeth, cos'è successo?
Ok, da tanto tempo, buongiorno Chiesa. È da tanto tempo che soffrivo di questo ginocchio. Non so se voi avete ricordato che l'anno scorso c'era il corso di guarigione e il Signore mi ha guarito questo ginocchio qua. E da quell'ora non ho più avuto nessuna... Inizio di quest'anno è parte questo ginocchio. Sentivo il male, i gonfi e il versamento di liquido. Vado per fare infiltrazione, per curare, da ortopedica, e dice va bene, cominciamo. E poi a un certo punto dice no, qui bisogna fare operazione, perché non c'è più il cartilagine, non c'è più il legamento, c'è solo ossa che strofina con ossa. Io ho detto, oh Signore, questa no. Tu mi hai guarito questo, mi guarisci anche questo. Sì, mi hai operato questo, però l'uomo non può operare questo. E così il dottore ha detto, fai tutti gli accertamenti, tutti gli esami che rimane per decidere. Domenica scorso io ho deciso, ho detto, Signore, io esco fuori per prendere la mia preghiera, per guarire questo ginocchio. Perché io non voglio andare a fare operazione, perché non è operazione in sé, è tutto il resto. E io ho detto no, quel lavoro che faccio, che sto 10 ore in piedi, non mi permette di fare operazione. Io ho detto, Signore, intervieni tu. Domenica sono uscita qui, e c'era il pastore e l'altro pastore. La Roberta, io ho detto, vengo a ricevere la mia guarigione. E così mi hanno pregato e non sentivo più il male, perché non riuscivo a pregare, non riuscivo a fare tanti movimenti, perché mi privava di fare i movimenti questo ginocchio. Non solo che avevo il male ginocchio, ho cominciato ad avere male le spalle e le anche, per la disposizione che avevo con il ginocchio. E così qui stavo bene, cioè non sentivo più male, il ginocchio era gonfi, però non sentivo più male. Il Signore mi ha tolto quel male subito, appena mi hanno pregato. Il pastore mi diceva, ma dove senti male? Io ho detto, no, non sento il male. Cammina, io ho cominciato a camminare, ho ricevuto la mia guarigione. Non è finito qui. Lunedì avevo l'appuntamento con questo professore e poi arrivo lì e lui mi disse, come stai signora Elisabeth? Io sto bene, il dolore non ce l'ho più. Dice, cosa hai fatto? Io sto, domenica mi hanno pregato, sono guarito. E mi guarda. E mi guarda, mi dice, io sono molto con scientifiche, io lavoro con scientifiche. Io ho ma il Signore mi ha guarito. E lui mi visita di nuovo e mi vedi che è migliorato il ginocchio. E lui ha notato questo, ha fatto un passo indietro, ha detto non ti opero più, posso curarti. È così. Il dottore ha ammesso che ho ricevuto la mia guarigione, che lui adesso puoi curarmi. Io ho detto, tu mi cura, il Signore mi guarisce. Grazie Signore. Gioite con me, perché il Signore ancora fa. Alleluia.
Alziamoci. Signore, ti diamo gloria. Tu sei buono. Tu ascolti i tuoi figli, Signore. Ti diamo gloria. Gloria al tuo nome, Signore Gesù. Amen. Alleluia. E quale modo migliore per iniziare questa giornata con ringraziamento, vero fratelli? Venite della lode, stiamo in piedi. Non è la lode degli strumenti che interessa il Signore, è la lode dei nostri cuori che interessa il Signore. Iniziamo a scaldarli. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Grazie di questo segno che hai manifestato tra i tuoi figli, Signore.
Grazie Gesù.
Ma tu sei il Signore. Amen. Non ti cerchiamo per i segni. Certo, tu dai i segni, ma adesso ci arrendiamo a te. Fratelli, avevano il cuore che fossimo uniti. Vedete, nelle ultime predicazioni, in particolar modo la Robby ha preso come spunto i primi due capitoli di Atti. E il Signore, mentre pregavo per questa giornata, mi ha messo nel cuore questa unità che avevano nel stare insieme, nell'essere uniti. E da che cos'è che erano uniti? Erano uniti dalla ricerca intima col cuore del loro Signore, che in quel momento non stavano nemmeno trovando, perché era risorto, mancava qualcosa, è vero? Mancava qualcosa che aveva promesso. Quindi Gesù era andato e mancava lo Spirito Santo, che noi abbiamo ricevuto, ma possiamo ricevere ancora di più. E allora vogliamo essere uniti adesso, è vero fratelli? Vogliamo insieme abbandonare ogni peso? Vogliamo insieme abbandonare ogni peccato? Vogliamo insieme abbandonare ogni ferita, ogni fastidio? E adesso c'è il tuo sì davanti al tuo Signore. C'è il tuo sì. Lo voglio. Tu sei più grande, Signore. Tu sei più grande del mio peccato. Tu sei più grande dei pesi che ho avuto. Tu sei più grande delle ferite, le hai prese tu. Le hai prese tu. Non le hanno fatte a me, le hanno fatte a te su quella croce. Non mi appartengono. E fisso lo sguardo su di te e ti adoro. Gesù, diciamo Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù. Gesù, Spirito Santo, sei benvenuto qua. Vieni, vieni, Spirito Santo, vieni. Sei già qua, ma lo vogliamo dire con tutti i nostri cuori uniti adesso. Vieni, Spirito Santo, soffia su di noi. Soffia, Rob Tekei. Soffia, Santo Spirito. Ro, Sogarendano Kateta Shokoroko Todosono. Sciogli le catene. Oh, se ci sono delle bende, si sciolgano nel nome di Gesù. Si sciolgano nel nome di Gesù ogni benda, ogni difficoltà. E voi insistete nel guardare con gli occhi dello Spirito il vostro Signore, il mio Signore. Oh, guardo te. Oh, Radeshiki.
nessuno è come te, nessuno è come te,
nessuno è come te,
nessuno è come te,
Gesù,
nessuno è come te, Gesù.
Insieme chiesa Yeshua, guardiamolo insieme. Ora da 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 sharandena narandena narandana raidede, oh loro loro randana narandena narandana naradera shalaradade, oh loro loro pane narandera da 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 da. Apriamo il nostro cuore. Oh, lo, 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 da, 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 solo a Lui, solo a Te, Gesù. Lo apro solo a Te, lo do solo a Te. Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio Signore, per sempre, per sempre. Mi consacro a Te. Oh rabata da gelerando non oru du da dai, oh la ra da da re de, oh la ra da 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 scenda nera di. Sul mio cuore c'è scritto il tuo nome, Signore. Oh loro do do to so da gara da da scella randa na rande na re da da zade. Dora da 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 jara da da da. La benedetta ora ta 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 je ba 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 za ba ra ka ta ta sha la ra da ra ora ba ba da 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 ra da ra da ra da ra de ra do ro do ro do o lo ro do do ro to ra da ra da she la ra ba 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 ra na na re na 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 ra na na ra na ne o lo ro do ro ro do ro do ro po ba ba sha ra da da ra da
il suo sigillo su di te, il sigillo dello Spirito Santo, e tu lo desideri questo sigillo, desideri questo sigillo eterno. Adesso, in questo momento, Signore, ognuno lo può dire col proprio cuore, con le proprie labbra. Io ti ricevo, sigillo eterno del mio cuore. Sono tuo e mi arrendo a te. E voglio piacerti, voglio essere tuo figlio come tu desideri. Voglio essere santo come tu sei santo. E rigetto ogni cosa che non ti onora, perché tu sei più prezioso e io ti voglio. Ti desidero, il mio cuore ti desidera, il mio intimo ti desidera, ti desidero. Rob te kerinine, purificami in questo desiderio. Rob ti kirando. Lava i miei occhi, Signore. Non so se il Signore voglia lavare gli occhi fisici o gli occhi intimi. Lava i miei occhi, Signore, che io possa vedere. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Signore, desidero essere puro di cuore, perché desidero vederti di più, vederti meglio, conoscerti meglio, e tutto il resto è perdita. Grazie Spirito Santo. Ringraziamo il Signore, ringraziamo lo Spirito Santo della sua presenza qua. Grazie, grazie. E credo che abbiamo ricevuto una effusione di Spirito. Credo che la riconosceremo nelle ore che vengono, nei giorni che vengono. Grazie Spirito Santo, grazie, 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 ti appartengo, sono tuo. Amen. Alleluia. Amen. Buongiorno Chiesa. Alleluia. Spirito Santo, io sento un po' di riverbero, ma forse sono io che... Va bene? Bene. Spirito Santo, ti prego di parlare tu, ti prego di ungere tu queste parole, ti prego di ungere le nostre orecchie perché siano parole che seminano per vita eterna. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen, grazie che mi hai ascoltato e credo che mi rispondi. Voglio condividere qualcosa che nelle ultime settimane ho meditato personalmente. Stavo leggendo delle note sull'intelligenza artificiale, perché è un tema, sull'intelligenza artificiale non per il mio lavoro, ma per la fede e per quello che significa per tutti noi. E così, e sono inciampato su una tematica che non c'entra, cioè non c'entra direttamente con l'intelligenza artificiale, mi ha toccato molto e non è una cosa nuova, anzi è una cosa che tutti conosciamo, un argomento che tutti conosciamo, ma mi ha parlato in maniera nuova e così voglio condividere con voi queste cose, perché penso che lo Spirito Santo voglia così. Cosa avrò qua dentro? Cosa avrò qua dentro? Cos'ho? Eh? La distanza non aiuta. È un frutto? È un limone? No, non è giallissimo perché è naturale. E quindi è un limone. Lo vedreste se foste più vicini. Posso usarlo per fare una spremuta, è vero?
posso usarlo, essendo non trattato, anche per usarne la scorza. Posso usarlo per farne delle essenze. Guardandolo, l'avete notato anche voi, non è brillante, giallo come gli evidenziatori, fluo. Quindi si nota anche che non è brillantissimo, però è maturo, è succoso. Ha anche una macchiolina nera. È vero? Poi voi ne potreste aggiungere delle altre. Però è un limone. È vero? Posso usarlo per fare tante cose diverse. Posso usarlo per fare una spremuta e non delle essenze. Potrebbe non avere questa macchiolina o averne una in più. Potrebbe essere più brillante, potrebbe essere meno maturo, più acerbo. Ma sarebbe un limone. Comunque, potrebbe a un certo punto essere anche buttato via. Ritenuto marcio, magari da essere... Ma rimarrebbe vero un limone? Ok, prima prova passata. E io, chi sono? Io. Chi sono? E guardate che è una domanda che tante volte andiamo a identificare con la parola la mia identità. Però alla fine la mia identità stringi è, ma io? Chi sono? E scusate, questa domanda che si fa l'uomo da quando è venuto sulla terra e da quando ha iniziato a ragionare su se stesso, quindi è una domanda antica, oggi non voglio rispondere, però voglio dare degli spunti, perché come cristiani possiamo rispondere a questa domanda. E questo esempio ci fa un po' ragionare. Perché se ci pensate, questo limone non è limone per quello che fa, è limone per quello che è. Io ti ho chiesto, l'ho chiesto a me, ok? Cosa sono? Noi siamo in un mondo, in un tempo, e c'è sempre stato poi in realtà, semplicemente cambiano un po' i riflettori, cambiano un po' i filtri, in cui però il cosa sono è molto collegato al cosa faccio o al cosa non faccio, al cosa ottengo e cosa non ottengo. Vi faccio degli esempi per rimanere un po' sul concreto, mi sono segnato alcune cose. La nostra professione, il nostro lavoro. Sì, io potrei dire io sono un ingegnere. La Barbara è una maestra. Voglio così sottolineare, ma io sono un ingegnere? O faccio l'ingegnere? Svolgo, mi occupo. La carriera. A volte le persone mettono molto di loro stessi nel cercare una carriera. E non sto dicendo cose sbagliate, perché essere ingegnere, essere insegnante, cercare una carriera. A volte la risposta a chi io sono è legata a quello che mi permette il mio patrimonio. I vestiti. Le vacanze. Lui va, anch'io quest'anno sono andato. No, per dire, adesso non io, però è un esempio. Il prossimo anno vado e mi definisce nei prossimi 12 mesi chi sono, dove andrò in vacanza mi definisce nei prossimi 12 mesi. Nei prossimi 5 giorni mi definisce che vestito metterò. Ma sto dicendo cose sbagliate? Non sto dicendo cose sbagliate. Oppure altre cose. L'essere, per esempio, avere un ruolo nella famiglia. Per esempio, essere genitori. A volte la nostro, il mio io si unifica così tanto al ruolo che ho nella mia famiglia. A volte capita, soprattutto nel ruolo della mamma, che la donna viene completamente presa, lo dico solo perché è un po' più frequente, è più difficile che un uomo sia preso molto dalla paternità, è un po' più infrequente. Invece capita a volte che la donna viene molto presa dall'essere mamma e diventa quello. Oppure i miei hobby possono avere a che fare, le mie passioni, le cose che desidero, che sento dentro forti, desidero visceralmente, desidero andare a fare questa cosa perché mi piace, desidero. I giovani, andando un po' più verso le cose giovanili, io sono pieno di like, sono pieno di followers, ne ho, rispetto a un anno fa che non facevo quelle cose, adesso io sono pieno di followers nella mia pagina. Oppure io, caspita, ho una fidanzata bellissima, è bellissima, adesso gli altri quando mi vedono poi. Oppure sono una persona che ha bisogno di attenzione e di amore. Sono alcune cose che ho scritto. Però, se ci pensate, non ho detto nulla di sbagliato. Ma se queste cose, finché ci sono, il mio essere quelle è sostenuto. Ma nel momento in cui quelle cose non ci sono più, io dove sono? Prendiamo l'esempio della professione solo per prenderne uno, poi dopo voi lo mettete dove vi pare. Se ho la carriera, io investo tanto me stesso nella mia carriera e io sono lì, ma se a un certo punto le cose vanno diversamente rispetto alle previsioni, io non ci sono più? Secondo voi io non ci sono più? Capite che però io ci sono ancora, ma c'è un problema, perché non so più dove sono. Sono spaesato. Ho perso tutto. Può succedere questo? Lo vediamo attorno a noi e forse in alcune situazioni lo possiamo anche vedere un po' in noi. Perché tutte queste cose sono frutto delle nostre conquiste, delle cose che siamo riusciti a conquistare oppure siamo riusciti a non conquistare. Perché c'è anche poi il rovescio della medaglia, no? È chiaro che oggi abbiamo un mondo che da una parte ti dice che tu puoi, sogna quello che vuoi, che puoi esserlo, la Barbie. La Barbie, no, cos'è? Puoi essere tutto quello che vuoi. È il suo motto, credo, se non... Mi sembra che sia così, non è che... Però ne ho avuto un po' di Barbie per casa. Ma adesso è solo un esempio. Puoi essere tutto quello che vuoi. Addirittura puoi essere anche... Questo può anche dire di essere un'arancia. Questo può anche dire di essere un'arancia. Quindi addirittura tirarla proprio con l'elastico. Poi dopo non c'è nessuno lì con te, di quelli che ti hanno detto che puoi essere tutto quello che vuoi. Quando quel tutto quello che vuoi, per cui hai investito la tua vita, a un certo punto va diversamente, non ci sono quelli lì a sostenerti. Non ci sono. Perché probabilmente quelli ti hanno... c'è stato anche un po' di strumentalizzazione. Perché in tutto questo, e non c'entra ancora Gesù, ci sono due possibilità, o noi scegliamo o noi lasciamo scegliere qualcun altro. E a differenza del limone, e questo è un punto molto importante, La risposta io chi sono è, mentre per il limone, cioè lui non può scegliere, perché è, lui è limone e basta, io è vero sono essere umano, ma alla fine la risposta al io chi sono è frutto di scelte. Diciamo insieme, io chi sono è frutto di scelte, a qualunque età, non soltanto per i più giovani, a qualunque età. E se noi non scegliamo, noi stiamo lasciando qualcun altro scegliere per noi. E se le persone fuori non scelgono, loro stanno delegando. E uno dei temi dell'AI è proprio quello, dell'intelligenza artificiale, è proprio quello. Insegnare sempre di più a delegare la scelta di chi io sono. Perché loro, l'intelligenza artificiale sceglie per me. Era questa la riflessione, ma adesso non ci interessa, ne parleremo poi. Però è vero a prescindere dall'intelligenza artificiale, perché nel momento in cui lascio che i followers determinino come io appaio e cosa io sono davanti agli altri e determinano il mio stato di umore, ma così come la carriera, così come il mio patrimonio è la stessa cosa, se io non sono io a tenere le mani sul volante, saranno quelle cose a pilotare. E questo non c'è bisogno di essere cristiani per arrivarci. Allora, dopo il limone, ho un'altra cosa. Questo è uno 01? No. No. È un io? No, 01. Io era 0. Mi è venuta malissimo. Mi è venuta malissimo. Io. Quindi ci sono io. In chiesa, io, a volte lo usiamo come parola anche per intendere la carne, ok? Il mio io deve morire, no? Diciamo, è vero che usiamo questa, ecco, non sto dicendo quello, io non sto adesso, io sto chiedendo, ma me stesso, dove scelgo che sia? E fino adesso ho visto delle cose, ho parlato di situazioni che possono esserci o meno. E come cristiano, se io rimango in questa modalità, io sarò portato a chiedere al Signore di intervenire quando quelle situazioni dove ho messo molto di me stesso non vanno secondo le aspettative. È vero, quindi se a un certo punto io ho messo, se io do poca importanza alla professione, se poi non mi promuovono, non mi viene neanche voglia di pregare, però se a un certo punto io sono appassionatissimo di sport e mi faccio male al ginocchio, e caspita, mi ero anche iscritto alla maratona, e avevo in programma nei prossimi 2 anni di fare questa, magari vado anche un po' in crisi e sarò portato a chiedere l'intervento al Signore per sistemare questa condizione, perché io possa essere ristabilito, perché la condizione fisica di impedimento mi ha portato giù di equilibrio. E allora chiedo al Signore di guarirmi, così io posso essere ristabilito. E così sapete come viviamo? Di crisi in gloria, perché poi dopo il Signore interviene, di crisi perché ne succede un'altra, in gloria. Ma è questo che il Signore vuole dalla mia vita? Ha detto così Paolo, l'ho rifrasata apposta, perché il Signore ha detto di gloria in gloria. E noi non possiamo escludere che ci siano delle situazioni nella nostra vita che non vanno come vogliamo. Non lo possiamo escludere. E in quei momenti vale ancora la parola di Paolo, di gloria in gloria. È vero? E com'è possibile? Caspita, facciamo l'esempio del ginocchio. È mio il ginocchio che non si muove più. Eppure io devo poter essere lo stesso in gloria, a prescindere dal ginocchio. Desidero, nei tempi in cui mi sarei aspettato, se le cose andassero in maniera diversa da come credevo che sarebbero andate, Dio dove lo mettiamo? Siamo pronti a metterlo fuori, forse? Perché non è un Dio, no, non mi ha risposto, sono rimasto nella mia crisi. E guardate che questo è molto importante, perché larga parte degli inciampi dei cristiani che poi dopo impediscono al cristiano di rialzarsi sono dovuti a questo. Perché Dio è stato conosciuto, ma nel momento in cui il mio io era in una situazione, in una condizione in cui non ricevo la risposta di Dio come avrei gradito, come avrei desiderato, come mi aspettavo, allora succedono due cose: o io cambio o io me ne vado da Dio. Guardate che non c'è una terza via. È vero? O sto solo dicendo delle cose? E quindi capiamo che è molto importante questa domanda, soprattutto per noi. Ma io chi sono? E la risposta, fratelli, adesso ci arriviamo, la risposta è più profonda della carriera, del patrimonio. Del ruolo in famiglia, dell'amore che posso ricevere dalle persone o non ricevere dalle persone. È qui. Io ti ho fatto a mia immagine e a mia somiglianza, è vero? E non sto dicendo questo in riferimento alle capacità dell'essere umano, perché lì, in quella parola, c'è anche un significato di quello che l'uomo, essere umano, è capace di fare. Ma lo sto dicendo soprattutto da un punto di vista del senso eterno di questa verità, della verità a cui Dio mi chiama, di essere simile a Lui, di guardarlo e di riuscire a essere come Lui. E anche sapere che questo progetto che aveva Dio a un certo punto ha avuto un problema, il peccato dell'uomo, ed è venuto Gesù per ristabilire questa verità, che io possa essere veramente a immagine e somiglianza di Dio per regnare nella vita. E Dio, nel farlo, mi ha anche dato una chiamata. Io ti ho costituito perché tu porti frutto, è vero? Ma qual è la differenza? Non sono cose nuove, l'avevo detto che non sono cose nuove, ma i dettagli fanno la differenza nel capire certe cose. Prima abbiamo detto tante cose che io conquisto o non conquisto. L'essere fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'essere ristabilito in questa condizione tramite Gesù Cristo che è morto e che è risorto, e avere una chiamata a portare frutto, è un dono. È un dono, non è una conquista. Diciamo insieme, fratelli, è un dono. È un dono che viene da Dio. Ed è radicato in Dio. E non cambierà mai, diciamo insieme, non cambierà mai, perché è radicato in Dio. Io sono quello E io lo dico per me, fratelli e sorelle. E adesso siamo liberi di dirlo col nostro cuore, non perché non l'abbiamo fatto prima, ma perché dobbiamo renderci conto che noi non siamo frutto delle conquiste o dei raggiungimenti che facciamo, che sono importanti, non li voglio togliere, ma se quelli vanno su o vanno giù, io sono ancora quello che ero prima. Perché è un dono, diciamo insieme ancora, è un dono e io non me lo faccio rubare. Ma sapete perché non me lo faccio rubare? Non perché io sono Superman. Perché se io dicessi non mi faccio rubare il mio patrimonio, non mi faccio rubare la mia carriera, ho la garanzia di questa cosa, Dio l'ha promesso, Lui ha promesso che avrò una vita abbondante. Vita e vita in abbondanza, ma c'è specificato le cose che io desidero se sono proprio quelle? Lui ha detto che io sono chiamato a essere a immagine e somiglianza di Dio e che Lui è pieno di gloria, che io sono a immagine di Gesù che ha camminato sulla terra in autorità e potenza, l'ha detto Lui, e questo chi lo può rubare? Chi è che lo può rubare? Chi lo può rubare? Nessuno, perché non è mio, è suo. È sua la scelta, è sua la scelta, è suo il fatto, è suo il dono. È radicato in Dio, non è radicato in me. Alleluia, alleluia. E allora qui innesto una testimonianza piccola. Proprio in questi giorni, in quei giorni in cui meditavo queste cose, caspita, mi è successa una cosa in banca che non doveva succedere, legata all'attività, in cui se le cose andavano storte ci sarebbe stato un danno molto grosso. Ho detto, vedi subito, Signore, mi hai dato questa cosa, così la metto subito in pratica. E qual è la testimonianza? Nella testimonianza sarebbe banale dire, beh, alla fine le cose sono risolte. Non è quello il punto, e si sono risolte, grazie Gesù. Ma la testimonianza è che è passato un giorno, allora ho messo a fuoco che il danno che poteva, che si paventava, cioè alla fine non era mio, non era mio. Certo che non ero contento e vi dirò, c'erano dei momenti in cui ero sfidato intimamente, ma andavo a rifugiarmi nella mia identità. Perché se anche le cose fossero andate, qua mi viene in mente Daniele, e qui capiamo Daniele con i leoni. No, scusate, non era Daniele, erano i tre amici nella fornace, Mesrach e Abdenego, erano nella fornace e a un certo punto dicono, il Signore ci libererà da questa fornace, ma se anche non ci liberasse, la nostra identità, dicevano, non cambia, noi non ci piegheremo mai davanti al re, mai. E questo sarà stata una grande pace per quei tre ragazzi, ed è stata una pace anche per me. E poi il Signore è stato buono. Vorrei prendere... Prima, scusate, il Vangelo di Giovanni, caspita, il tempo passa alla velocità della luce, devo accelerare, Giovanni 15, Giovanni 15 nella prima parte soprattutto è il capitolo legato a questa verità, almeno viene ripetuta tante volte, al 4, dimorate in me. Che cosa vuol dire? Vi vorrei prendere alcuni passi e farvi vivere tramite questi passi le stesse cose che ho detto. Cosa vuol dire dimorate in, dimora? Gesù mi dice, dimora in me. Cosa vuol dire? Non vuol dire esattamente quello che ci siamo detti? Non vuol dire scegli dove vuoi stare. E non è una questione di dimora fisica, è una questione di dov'è il mio cuore. E capiamo che allora il mio intimo, Il mio io, come cristiani, noi dobbiamo andarlo a mettere dove c'è del valore, dove c'è un valore che nessuno può togliere, e lui dice dimora in me. Quindi io prendo il mio io e dico: Signore, io voglio dimorare in te. Diciamolo insieme: io voglio dimorare in te. E mentre tu lo fai, non si può dimorare, sapete che non si può dimorare in due posti. Anche Giacomo dice: attenzione, se chiedete le cose non abbiate una mente doppia, perché chi ha una mente doppia non può pensare di ricevere nulla dal Signore. Non possiamo stare in due posti. Ed è chiaro che finché noi camminiamo su questa terra non possiamo, cioè non c'è la perfezione in questo, ma dobbiamo desiderarla. È vero che dobbiamo desiderarla, e quindi io devo andare a cercare la dimora mia nel Signore. C'è il Salmo 91, e dopo in Giovanni 15 lo dice varie volte: se dimorate in me e le mie parole, dice il 7, dimorano in voi, domandate quello che volete. Capite dov'è la risposta a questo domandate quello che volete vi sarà fatto? Capite? Perché se il mio io è in quelle cose là, non c'è quella potenza. Se io non ho imparato a lasciare andare quelle cose, non c'è quella potenza. Se io scelgo la mia dimora nel Signore. E il Salmo 91, che meditavo sempre in questi giorni, dice: chi abita, anzi mi piace più la CEI, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e riposi all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. E l'inizio sarebbe: chi dimora nel luogo, chi dimora, tu che dimori nel luogo segreto, sarebbe così, tu che dimori, che hai scelto, che hai preso il tuo posto in quel luogo segreto. Per chi, scusate, ma se c'è scritto nel Salmo, quanto segreto è? Cioè, lo sanno tutti, dov'è sta segretezza? È segreto perché a un certo punto è segreto, il diavolo non ci arriva, non ci arriva lì, è troppo in alto. Ci puoi andare solo tu col tuo Signore, non ci vai con nessun altro. È segreto in quel senso, ci vai da solo. La dimora, questo luogo, questa condizione, la prendiamo noi nel nostro intimo. Non è una scelta di gruppo, non è una scelta di chiesa. Amen. E poi Luca 9:23. Un altro diceva poi a tutti, a chi? A tutti, quindi anche a me: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me la salverà. Allora qui, anche questo lo conosciamo, però ci sono due, intanto rinunci a se stesso. È proprio quello che dicevamo: a un certo punto io certe cose ce le ho, non sono per forza sbagliate, ma se sento che mi prendono dentro, se sento che sono troppo profonde nel mio intimo, io rinuncio intimamente, non che le butto fuori dalla mia vita in pratica, ma intimamente il mio cuore è per il Signore, ho scelto la mia dimora qua, non lì, me ne rendo conto, il Signore me lo fa vedere, grazie Signore che me l'hai fatto vedere, io non sono lì, e ciò che non è mio non mi può essere rubato. Prenda ogni giorno la sua croce, dopo parliamo del prendo ogni giorno la sua croce, e mi segua. Per seguire uno io lo devo guardare, diciamo insieme, guardare, fissare lo sguardo, anche perché Gesù va, e se io non lo guardo, non tengo lo sguardo su di lui, lo perdo di vista. Ed è per forza che per seguire lui devo guardare lui, non riesco a guardare due cose. Avete capito di nuovo la doppia mente? Dov'è la mia dimora? Fisso lo sguardo, lo dice anche in Ebrei, fissando lo sguardo su Gesù. Ed è molto intenzionale, diciamo intenzionale. E vi ricordate quando prima dicevamo, se non scegliamo qualcun altro sceglie per noi, ma noi siamo di quelli che scelgono. E il fatto che noi a volte facciamo delle scelte sbagliate, il cristiano è proprio lì. Se cade, si rialza, non rimane a terra. E si è sbucciato, bene, ho capito qualcosa. Fissarne lo sguardo sopra, siamo in un cammino. E ho detto che queste cose sono per qualunque età. Anche dopo tanti anni di cammino è ancora valida. E dice, quindi, mi seguo. Abbiamo detto, allora, fissare lo sguardo. E qua è bello, dice, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi è aggrappato. Questa vita noi la dobbiamo lasciare andare. Diciamo insieme, la devo lasciare andare. E dopo dice, ma chi avrà perduto la propria vita per me la salverà. C'è una in Matteo, credo, dice la troverà, mi piace. Mi piace anche la troverà, ma chi avrà perduto la propria vita per me la troverà. Per cui se non sappiamo bene come fare, in questa ricerca, intanto cerchiamo di capire se sono attaccato a qualcosa e iniziamo a dirlo a Gesù, iniziamo a dirglielo nel nostro luogo segreto, nella nostra cameretta, iniziamo a dirglielo, Gesù ho queste cose, ma io voglio seguire te, le voglio perdere, non so come fare. Aiutami Signore, vieni Santo Spirito, e sei già lì che stai cercando, sei già diretto, giusto? E il Signore non vede l'ora di aiutarti. E cosa c'entra quella croce? Ogni giorno la sua croce, ogni giorno, prenda ogni giorno. Non ci avete mai pensato che Gesù ha detto questa cosa prima di andare in croce? Io penso che Gesù... Nessuno può rispondere a questa domanda. L'ha detto solo in senso profetico o voleva usare un'immagine di quel giorno, quotidiana, che tutti potessero capire? Io credo tutte e due le cose. Però proviamo un attimo a capire cosa significava la croce per un ebreo che ascoltava quella parola. La croce era un simbolo di condanna a morte. Era un simbolo di fine vita, è vero? E anche di fine vita senza onore, ma fine vita perché non aveva merito quell'uomo di vivere. Ogni giorno prendi, scegli. La differenza è che per uno condannato non poteva scegliere. E Gesù dice, prendi. Scegli, guarda che nella vita, cioè per avere la vita c'è la morte. Infatti, quante volte, fratelli, abbiamo detto per vivere con Gesù, per avere una vita buona con Gesù, ci vuole un buon funerale. Ma questo funerale, un po' noi lo dobbiamo fare tutti i giorni. Allora scelgo che quella parte di me la metto su una croce che poi è la croce di Gesù. E non la voglio, rinuncio a quella parte e mi rivolgo a Gesù. E quando mi rendessi conto che i fatti attorno a me mi toccano, sono pronto a riprendere subito questa verità. E sapete qual è il bello? È che a un certo punto tra me e quelle cose vecchie c'è la croce. Cioè io mi giro, a un certo punto c'è la croce. Diciamo insieme, io mi giro e c'è la croce. Non ci sono più io. Alleluia. È finito, è morto. E quando sentiamo, una volta che abbiamo avviato questa scelta, se sentiamo delle cose che ci tirano in là, diciamo no, è morto, è finito. Io sono di una vita nuova, io appartengo a una vita nuova, risorta, stabilita, io sono chiamato a portare frutto. E iniziamo a rivestire questa verità ogni giorno. E nel farlo la troveremo. Troveremo quella vita, dice. L'ha detto qua. Se voi perdete la vostra vita... per causa mia la troverete. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Ci sarebbe un altro passo, ve lo do, lo guardate. Prima Corinzi 7:30, in cui Paolo a un certo punto dice come usare le cose del mondo. E dice sostanzialmente, usiamo delle cose del mondo, ma non appieno, non appieno. Perché la scena di questo mondo passa. Leggetevelo, meditatelo, chiedete allo Spirito Santo di parlarvi. Adesso non ho tempo per farlo. Vorrei che però, chi è d'accordo con questo, si alzi in piedi, che preghiamo insieme. Non dovete farlo. Se lo fate, lo fate davanti al Signore. Signore Gesù, io ho già scelto te. Ma ti voglio scegliere di nuovo. Voglio dimorare con te. Voglio dimorare con te. Dimorare significa abitare, significa stare, passare del tempo. Non è una visita sporadica, è dimorare. Signore, io voglio dimorare col mio intimo, col mio intimo io voglio dimorare in te, voglio dimorare con te. E ti chiedo perdono per la difficoltà nelle aree della mia vita. E se avete delle aree, fratelli, che conoscete, dove dimorate più in quelle, dimorate in più in quelle dinamiche che vanno su e giù, ditelo a Gesù, diciamolo a Gesù, lo posso dire anch'io, non è? Signore, dove ci sono delle passioni forti, passioni non intendo ciò che ti appassiona, intendo cariche intime troppo forti, che ti prendono troppo, non va bene. Signore, io te le lascio e mi dispiace, ti chiedo perdono. Gesù ha anche detto, la bocca parla dalla pienezza del cuore. E a volte le nostre parole rivelano ciò che c'è nel nostro cuore, anzi non a volte. Le nostre parole rivelano ciò che è nel cuore. E allora possiamo chiedere perdono al Signore per le parole sbagliate, ma chiediamo perdono al Signore per ciò che ha generato quelle parole. Signore, mi dispiace, dalla tua bocca non uscivano parole sbagliate, né sporche, né mal dirette, dette male, parole che contrastano la tua verità. Mi dispiace, Signore. Mi pento. Signore, tu sei il mio tesoro. E lo confermo, e lo voglio. E voglio essere, voglio dimorare alla tua presenza. Spirito Santo, aiutami. Rinuncio alle cose passate, rinuncio alle cose vecchie, sono morte, la croce mi ha separato da queste cose e vivo nel nuovo, vivo nel nuovo. Amen. Alleluia. Diciamo insieme, rinuncio a preoccuparmi, non mi appartiene, rinuncio ad arrabbiarmi. Rinuncio a essere maldicente, rinuncio a scoraggiarmi, rinuncio a voler essere una persona che ha bisogno degli altri. Avete capito? Cioè abbiamo bisogno degli altri, non voglio dire che siamo, però va presa con intelligenza. Ho bisogno degli altri, ma non dipendo dagli altri. Rinuncio a dipendere dagli altri. Beh, Signore, tu perfezioni questo, però credo di essere stato capito. E rinuncio a tutte le cose che tu vedi nel mio cuore e che non ti portano gloria. Rinuncio a ogni vergogna. Rinuncio alla mia stanchezza. Anche la stanchezza. E chi l'ha detto che sono stanco? E certo, ci sono dei momenti, ma... però un conto è se la stanchezza viene, un conto è se io sono stanco. Amen. Alleluia. Sono cose andate, grazie Signore Gesù. Ricevo te, ricevo la tua pace, ricevo la tua gloria, ricevo il tuo parlare. Ricevo il tuo spirito, ricevo il tuo dominio, ricevo il tuo regno dentro di me, ricevo la tua potenza, ricevo la tua stabilità e infine ricevo il tuo amore, non è per ultimo, però è quello che suggella tutto. Ricevo il tuo amore e nessuno può rubarmi l'amore di Dio. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Giorgio, vieni pure. 3 settimane fa vi abbiamo dato un foglio che ricorda delle proclamazioni sulla Chiesa. È vero? Chi è che lo ricorda questo foglio? 12 giugno, forse un mesetto fa. Ricordiamolo, non dimentichiamocelo, facciamo queste proclamazioni quando siamo a casa nel nostro tempo di preghiera. E se non sappiamo come iniziare a pregare per la Chiesa e per questo movimento, prendiamo Efesini 5, quando Paolo parla di come Dio vede la Chiesa, come l'uomo dovrebbe vedere la sua moglie, e vediamo quanto Dio ama la Chiesa. Amen. E poi da lì partiamo nell'intercessione. Alleluia.
Alleluia, gloria al Signore, alleluia. Cosa ha fatto Gesù con noi? Cosa ha fatto Gesù con noi? È vero, se ci credi, è andato sulla croce, l'ha fatto per noi. Cosa è successo? La cosa più importante è che sulla croce noi siamo stati messi a morte con Cristo, nella nostra vecchia natura. E se siamo stati messi a morte con Cristo, siamo anche risorti con Cristo se crediamo in Lui. Ma prima dobbiamo morire con Cristo. E quando risorgiamo con Cristo, Cristo vive in noi. Cristo viene a vivere in noi. Cristo vive in te. Dillo, Cristo vive in me. Se Cristo vive in me, io gli devo dare la precedenza. Non mi posso permettere di dire adesso aspetta che vengo. Oppure adesso ti devo un po' studiare perché non ho ancora capito. Se Cristo è in te, tu non hai bisogno di capire, hai bisogno di credere. Se Cristo è in te, tu sei figlio di Dio. Se Cristo è in te, tu sei guarito. Se Cristo è in te, tu sei santo. Se Cristo è in te, ti tocca ad andare in paradiso. Se tu credi che Cristo è in te, se tu vivi credendo che Cristo è in te, il ravvedimento e la conversione sono importanti perché noi ci arrendiamo a tutte le condizioni che abbiamo rinunciato, tutte le schiavitù del peccato. Adesso Giovanni ne ha parlato abbondantemente. Noi dobbiamo rinunciare ad ogni cosa che si oppone alla presenza di Cristo in noi. La nostra persona, adesso vi dico una cosa simpatica, è morta con Cristo sulla croce. C'è un altro che vive in me, che vive in te. Si chiama Gesù. Se no, non sei cristiano. Per essere cristiano sei in Cristo, perché Cristo è in te. Confidare in se stessi è un fare e vuol dire stare sottomessi alla legge. La legge però tu non riuscirai mai ad osservarla. Allora cosa ha fatto Gesù? È andato sulla croce, ha messo a morte tutti quelli che credono in lui. Non ha messo a morte tutti, ha messo a morte tutti, ma se uno non crede rinuncia a quello che lui ha compiuto e non ne può avere nessun avvantaggio. Ma se tu credi che Gesù è morto al posto tuo e ha messo a morte la tua vecchia natura, allora tu risorgi con Cristo con una vita nuova. E qui c'è un punto importante. Allora Cristo è in me. Dite: Cristo è in me. Se Cristo è in te, gli devi dare ascolto. Se Cristo è in te, gli devi chiedere le cose prima di farle, perché quando le hai fatte è tardi. Se Cristo è in te, il fare è stare sottomesso a Cristo. Se Cristo è in te, tu sei qualcuno, ma lui è tutto. No, qual è il problema se Cristo è in te? C'hai dei problemi con Cristo? Non puoi. È chiaro che lo sapete già, però io mi pento di ogni cosa che non va bene e mi arrendo a Gesù e dico: Signore, ti do il benvenuto. Tu sei il mio Dio. Tu sei venuto a vivere in me. Signore Gesù, io sono tuo. E tu sei mio, ma tu sei mio perché io stia con te, tu sei mio perché io cammini con te, tu sei mio perché io venga sempre a donarti tutto quello che ho, tutto quello che sono, e tu mi guidi. Allora è Cristo che vive in me. Io faccio se obbedisco. Se non obbedisco non ho fatto niente, o addirittura posso aver fatto cose sbagliate. Se mi pento, il Signore mi perdona. Mi ha già perdonato, ha già addirittura messo a morte la mia vecchia natura, l'ha distrutta, per cui io sarò sempre più distante da questa vecchia natura di peccato, sarò sempre più vicino a Cristo che vive in me. Siete d'accordo con me? Siete d'accordo con Cristo? Non devi fare qualcosa tu. Devi arrenderti a chi ha già tutto compiuto. Prima di fare qualcosa, guarda se lui l'ha compiuta. Perché se lui l'ha compiuta, e lo ha compiuta, la compiuta, se tu credi che quella cosa sia una cosa giusta, benedetta, fatta bene. Se ti mancano questi tre elementi, aspetta prima di muoverti, perché non è più Cristo che vive in te, sei tu che vuoi vivere in Cristo. Ci siamo, no? Cristo vive in me. E io desidero che Cristo viva in me. Non sono più io che vivo. Alzatevi in piedi, per favore. E dite, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Adesso pensaci. Adesso ascoltalo. Adesso dagli lo spazio che tu desideri dare a Lui. Cioè tutto lo spazio. Perché se Cristo vive in te, perché tu sei morto sulla croce con Lui, alla vecchia natura, allora ascolta bene adesso, tu hai una natura nuova, santa, eterna. Facciamo un applauso a Gesù. E chi ha moglie la benedica. Amen. Chi ha marito sia benedetto. Ti benedico, moglie. E chi ha bisogno di preghiere, venga qui davanti, perché preghiamo per le guarigioni o per le cose che desiderate. Ma se avete Cristo, siete messi bene. Questa è la Chiesa di Cristo. Questo è il Signore con noi. Gesù è il Signore. Amen. Alleluia. Giovanni, grazie. Allora, chi viene per favore a ricevere preghiere?